Buongiorno, finita l'estate, contenti, arriva il fresco. Meglio? Chi è contento? Nessuno, vabbè. Allora, può andare?
Sì.
Qualcuno può andare, vabbè. Senti, mi prendi il Deuteronomio 1, 20, 28, ma non voi, non ancora. Allora, Ho corso per portare questi bimbi che sono molto contenti, hanno applaudito. Allora, predicatori fanno sapere sempre di avere un segreto su una cosa importante. Anche io stamattina, va bene? Tutti noi siamo molto interessati a come nella nostra vita si può realizzare quella straordinaria promessa che è avere vita e vita d'esuberanza, vittoriosa, gioiosa, vita cristiana, esuberanza. Allora, io un segreto l'ho trovato, però suspense, fermi tutti, e facciamo invece una lunga premessa, ci abbiamo queste 2 ore, no? 11, abbiamo queste 2 ore da passare insieme. Vi vedo che non siete presenti, perché 2 ore ho detto, 2 ore, ci abbiamo 2 ore da passare insieme. Allora, la premessa importante, e mi aggancio alle ultime cose che avevo detto qualche domenica fa. Allora, questa è una generazione up and down, sali e scendi, gli americani sintetizzano bene up and down, no? Perché anche la generazione della droga, e non c'è niente di più up and down di quella roba lì, salite e discese, ma tutti noi siamo un po', anche per la velocità, prigionieri di emozioni. Per questo è tanto importante ricordarsi che i cristiani sono dentro un progetto, quello che noi chiamiamo il piano di Dio, un progetto straordinario, quindi non dovuto all'emozione, un momento mi sento più santo, un pochino più buono. Siamo dentro uno straordinario piano. Ho detto l'ultima volta che questo piano ci viene sintetizzato da una cosa che saltiamo regolarmente quando si legge la Bibbia, anche siamo un po' anche indispettiti che ci siano tante pagine di questo genere, che sono le genealogie. Dice, ma perché tutto questo? Tizio generò Caio Sempronio, e poi quello e quello di là. C'è chi li studia e sa, e fa funzionare bene la mente anche su queste cose, ma è il fatto che ci siano tanto importante. Lo ripeto, l'avevo accennato l'altra volta, per 3 motivi. Uno, le genealogie dicono che il Signore Dio, l'Eterno è Dio, che poteva scegliere tanti modi per la sua rivelazione, per venirci incontro, ha scelto di camminare sulle gambe degli uomini. Perché sono bravi, quelli bravi, quelli santi. Il Signore solo sa che roba c'è dentro le genealogie che hanno combinate di tutti i colori. Ma questo ci è di grandissimo aiuto, è vicino a noi nella nostra debolezza, in tutta la nostra debolezza, ma ha voluto camminare sulle nostre gambe per rivelarsi nella storia. Seconda, non contano i templi, le costruzioni in questa storia del piano di Dio, del modo in cui è venuto verso di noi. L'Eterno è Dio, non conta niente, perché noi diciamo che la Chiesa non sono le mura, ci teniamo tanto a distinguerle dalle mura, perché la Chiesa è fatta di esseri viventi, i figli dei figli dei figli, dirà e sintetizzerà il Signor Gesù questa cosa dicendo è fatta la comunità di pietre viventi, e la pietra angolare di questo tempio di pietre viventi chi è? Gesù stesso. E anche qui che grande insegnamento, se lui non si è vergognato di noi, ma come ci viene in mente ogni tanto di dire ma Signore, ma ci ha messo questo qui che è tanto antipatico, vicino questa persona, odioso, insopportabile. Gesù non si è vergognato di essere la prima pietra di tante pietre viventi. Va bene? Terza cosa, e la più importante, la meno intuitiva, che prevede un attimino d'attenzione delle genealogie, dice questo. Allora, ognuno di noi muore, ognuno di noi è il destino, lo dice la Bibbia. I figli sono il superamento del tempo, i figli, i nipoti, le nuove generazioni, no? E in questo siamo tenuti a lasciare qualcosa di noi, no? Questa testimonianza, questa prima testimonianza. Ma questo modo è il modo di abbattere il tempo, superare il tempo. Questa è la vita che scorre e abbatte il tempo, ma il tempo finirà. E dà invece un'indicazione sul carattere di Dio e una delle pochissime su quello che sarà il Regno dei Cieli. Un progetto di amore fecondo e creativo che si estende verso l'eternità. Bene, non ci annoieremo nel regno dei Cieli. Amore fecondo, creativo, che si estende per tutta l'eternità. Parteciperemo a questo progetto. Chi non è interessato, faccia un'altra strada, va bene? Faccia un'altra strada. E queste tre sono le cose importanti per dire noi siamo dentro il piano di Dio. È molto, molto importante. Non è la nostra fede, dice, oggi mi sento più santo, se domani meno santo, più attento, e oggi meno. No, siamo dentro il piano di Dio. Piano di Dio che è venuto verso di noi camminando sulle gambe degli uomini fino a stringerci in questo straordinario abbraccio, in questa straordinaria redenzione. Allora, noi dobbiamo che fare? Realizzare la nostra promessa, una vita esuberante, quindi non asfittica, mediocre, che ricorda sempre tante sconfitte, no? Non gioiosa, no. Va bene, ci abbiamo il segreto? Pronti? Allora, Deuteronomio 1, adesso andateci tutti. 20-28, che si poteva fare a meno oppure farne un po' di più, però 20-28. Grazie Mario, Deuteronomio 1, dal versetto 20 al versetto 28. Meglio, perché la traduzione che avete su una cosa... Contesterò vigorosamente la riveduta e meglio la Diodati, prego.
Non è la Diodati, ma...
Vabbè, quasi.
Allora vi disse, siete arrivati alla contrada montuosa degli Amorei, che l'Eterno è Dio nostro ci dà. Ecco, l'Eterno è tuo Dio, l'ha posto in paese di là, sali, prendi le possesse, per l'Eterno è Dio, dei tuoi padri, da te. Non temere, non ti spaventare. E voi vi attestaste a me, tutti quanti, e diceste, mandiamo degli uomini avanti a noi, che ci esplorino il paese e ci riferiscono qualcosa del cammino per il quale noi dovremmo salire, e delle città alle quali dovremmo arrivare. La cosa mi piacque che presi 12 uomini da voi, uno per primo. Quelli si incamminarono, salirono verso i monti, giunsero alla valle di Esco, ed esplorarono il paese. Presero con le loro mani dei frutti del paese, ci riportarono, ci fecero la loro relazione dicendo: quello che l'Eterno, il nostro Dio, ci dà è un buon paese, ma voi non voleste salirvi e vi ribellaste all'ordine dell'Eterno, al vostro Dio, mormoraste nelle vostre tende e diceste: l'Eterno ci odia, per questo ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto, per darci in mano agli Amorei, per distruggerci. Dove saliamo noi? I nostri fratelli ci hanno fatto struggere il cuore dicendo: quella gente è più grande e più alta di noi. Le città vi sono grandi e fortificate fino al cielo. E abbiamo perfino visto là dei figlioli degli Anachi.
29. No. Fammene ancora un altro.
E io vi dissi: non vi sgomentate.
Basta così, scusa, pensavo che questo fosse nel 29, va bene, ok, mi serviva anche quello. Dice, ha sbagliato citazione, dice Marco, mi sta sbagliato citazione, no, non è sbagliato, però prevede una spiegazione. Allora, Mosè, allora noi abbiamo sempre questo in mente, una vita esuberante, non asfittica, vittoriosa per quel che è possibile nelle circostanze, gioiosa, eccetera, eccetera. Cioè, come si fa a ottenere questa promessa? Allora, lo dico prima. Non facendo come hanno fatto i figli di Israele con gli Amorei. Va bene? Ho svelato già il segreto. Qualche spiegazione merita ancora. Allora, quello che ha letto Mario era Mosè che riassume, no? Alla fine di questo viaggio incredibile, che tanti insegnamenti però ci lascia. Allora, di questo viaggio incredibile riassume che cosa è successo. Che cosa è successo? In un momento di questo viaggio, dopo 12 anni che già stavano nel deserto, e ce ne passeranno altri 28 per arrivare al totale 40, ricordo sempre, era un viaggio che prevedeva 11 giorni, forse qualcuno in più se qualcuno si sentiva male, ma è durato 40 anni. Ah, 40 anni. Allora, dice Mosè, a un certo punto il Signore ci dice di andare, no? Versetto 20, a Kadesh, di andare contro gli Amorei. Qual è la risposta degli israeliti? Ma sono alti, hanno le menano, cioè voglio dire, cioè, ma tu sei matto, cioè, Signore, ma tu hai capito bene che roba è? Questi sono gli Amorei. Tanto per darvi subito sì, un'attualizzazione del messaggio, c'era un predicatore considerato molto bravo, ma anche con un bel senso of humor, che diceva: io mi sono stufato di leggere nella Bibbia sto Israele che una volta ce l'aveva con i Cananei, gli Ittei, i Gebusei, i Ferezzei. Dice: mamma mia, sempre questi elenchi, Quando improvvisamente il Signore, in una delle mie, dei miei incontri, tantissimi incontri con le chiese, con i credenti, improvvisamente mi aprì gli occhi e scoprì quel giorno che tutti i cristiani, o quasi tutti i cristiani, ci hanno davanti a loro, quando devono fare una cosa, i maritei, le mogliei, i figliei, i fratellei di chiesa, i vicinei di casei, i compagnei di lavoro, per cui non possono farla. Per cui alla fine la conclusione è che non ce la fanno a farla. Lo vorrebbero fare, ma non ce la fanno. E dice: vuoi mettere i maritei, i figliei? E dice: ma tu non sai come sono i figliei miei? Dice: non sai come è il mariteo mio? Cioè, voglio dire, e da quel giorno ho pensato che la Bibbia fosse così preziosa. Io voglio l'acqua. Grazie. Allora, fosse così preziosa, pagina per pagina, passo per passo, e tutto questo mi aveva insegnato che era così, così d'attualità, d'attualità. Se io lo vorrei fare, Signore, ma i fratelli, i miei fratelli di panca, ma sono tanto antipatici, io vorrei fare qualche cosa, io vorrei, e che cosa ci chiede di fare il Signore? Vorrei seguire la mia chiamata, grazie, questo ci chiede, seguire la mia vocazione, fare quello che ci chiede, ma anche cose più piccole, più personali, superare un blocco del passato, perdonare sul serio un'offesa, perdonare una persona, cancellare un cattivo pensiero, dimenticare che cos'è l'invidia, calpestarla dentro di sé, l'odio. Queste cose, dice, io le vorrei fare, ma oh, Signore, ci sono gli Amorei, i figliei, eccetera, eccetera. Non ce la faccio. Ecco perché nella Chiesa c'è così poche realizzazioni, questa straordinaria promessa che è avere vita e averla ad esuberanza, una vita vittoriosa. No, non voglio rileggere passaggi di questa cosa, ma anche poi dopo lo dirà Allora, ricordo ancora, penso di averlo accennato l'ultima volta, ricordo ancora che il motivo di questo assurdo viaggio, 11 giorni, 40 anni, è dovuto a un solo peccato. Non particolarmente drammatico. Lo diceva sempre questa persona. Si chiama, questo peccato, si chiama lamentele. Ok? Questi signori si lamentavano in continuazione. Alzi la mano chi non lo fa. Va bene? Allora, chi si sente di non farlo? In realtà, questo è il principio di un meccanismo veramente diabolico. Mi lamento, dice, ma io, signore, ma dove mi hai portato? Ma dove mi hai portato? Cioè, se... mi autocommisero, sono vecchio, cioè, devo riposare, sono giovane, mi dovrei svagare, cioè, ma che faccio nel deserto, ma come è possibile, ci faccio tante esigenze, cioè, il mal d'osso, tutto, cioè, è tutto assolutamente anche legittimo, per carità. E il terzo passaggio di questo infernale meccanismo è l'idolatria. Dice, ma come ci si arriva? Dice, ma non c'è un Dio che è un pochino più... che mi considera un pochino di più, perché io ho le mie esigenze. Non c'è nel cielo qualcuno che è più attento a me, magari c'è, sì, per carità, che il Signore Dio, quello, ma è troppo occupato, c'è altre cose. Non ce n'è uno piccolo piccolo, non facciamo il vitello d'oro, qualcosa che ci riguarda e che ci sta vicino a noi, le nostre preoccupazioni. Lo vedete? Che meccanismo infernale. Lamentele, autocommiserazione. Idolatria col vitello d'oro nel deserto, in qualche altro modo, oggi come oggi, in qualche altro modo, in qualche visione mentale che non è l'essere davanti all'Eterno in Dio. Va bene? Ok, meccanismo infernale. Noi però dobbiamo sempre svelare sempre il segreto, no, di questa cosa, se no come facciamo? Allora il segreto è... poco più avanti, sempre in Deuteronomio, ma non stiamo a leggere. Il segreto glielo aveva spiegato bene Mosè, che pure aveva accettato, probabilmente sbagliando, di mandare queste spie, probabilmente sbagliando, e si sa quanto sbaglia subito dopo, perché c'è una controprova. Allora, questi signori di Israele ritornano, no? Ad attaccare, dice, ritorna sempre a Kadesh, da quelle parti. Oh, perché questi giravano e giravano intorno a una montagna. 40 anni a girare intorno a una montagna. Allora, che succede? Succede che a un certo punto dice, ma se il Signore ce l'aveva detto, ci andiamo, no? Ma adesso stiamo rei, vabbè, sono alti, vabbè. Figliei, no? Figliei, maritei, fratellei, di banca. Cioè, vabbè, forse è il momento. Calcoliamo noi, un calcolo umano. Che succede? Beh, bellissimo. C'è un'espressione meravigliosa. Dice, vengono inseguiti come da api. Cioè, noi che siamo per famiglia, che vede un sacco di cartoni animati, per motivi ovvi, c'ha in mente le api che inseguono, che inseguono. Pensate che figuraccia. Perché? Ed ecco, ci avviciniamo al segreto che ho promesso. Ci possono essere amorei alti, ci possono essere fratellei insopportabili, figliei che Signore ci liberi, vicinei di casa, di casei, che per carità. Ma il Signore, se ci chiede una cosa, se ci ordina una cosa, se vuole che facciamo una cosa, seguiamo la nostra vocazione, la nostra chiamata, o facciamo una cosa speciale, ho già detto, rimuovere una dipendenza, cancellare un cattivo pensiero che rovina la nostra vita, insisto, perdonare un'offesa o cose di questo tipo, ci darà la forza per farlo, ok? Questa è la lezione degli amorei. Se mi chiede una cosa, ho la forza per farla. Controprova, se non è più nelle mie disponibilità, gli amorei sono alti e menano. Subito dopo. Leggete Deuteronomio. Subito dopo. Io voglio dire altre 3-4 cose. Siamo a 20 minuti, per 2 ore ancora. Allora, siamo a 20 minuti netti. Per arrivare a 2 ore mancano 1 ora e 40. Va bene? Voi che sapete fare. Allora, Romani aggiunge al capitolo 6, fidatevi di me, non andiamo a guardarlo, via. Capitolo 6, una cosa eccezionale a questo mio segreto che vi voglio rivelare. Allora, capitolo 6, al versetto 2, come tutto Romani è molto molto denso, no? Quindi per questo no, non è il caso di andarla a leggere. Allora, però 6:2, fidatevi di me, dice: voi siete liberati dal peccato, punto. 4 parole. Cioè, voi, signori, siete liberati dal peccato. I cristiani sono liberati dal peccato per il sacrificio di Cristo. Non avete fatto niente. Voi non vi meritavate niente. Avete solo detto sì al sacrificio. È quella cosa che ho raccontato prima. Questo progetto di Dio. E il progetto di Dio, voi avete aderito al progetto. Siete stati liberati dal peccato. Dice, così, cioè, no. Siete stati liberati, dice la Bibbia, dice delle fregnacce. Perché noi lo pensiamo tante volte. No, allora scrivetevelo. Siete stati liberati dal peccato, sono saltate le catene. Siete liberi. Il peccato vuol dire sbagliare l'obiettivo. Lo potete centrare l'obiettivo adesso. Eccoci al segreto. Ma c'è un ma, come sempre c'è un ma. 6:11, questo, guardatevelo a casa. Ecco, molto molto meglio Diodati, molto meglio Diodati delle ultime rivedute. 6:11 dice, attenzione, ma voi dovete fare conto, la riveduta è Signore ci liberi, non è una bella traduzione. Considerando, invece, la traduzione migliore, non facendo conto, considerando, quindi un processo mentale, considerando che siete stati liberati dal peccato, considerando. C'è un passaggio ulteriore qui, seguitemi. Allora, agli Amorei, Deuteronomio, che dice? Dice, se l'Eterno Dio vi chiede di fare una cosa, vi dà anche la forza per farla. Questo dice con gli Amorei, molto preciso. E la controprova è, quando non c'è Dio, non ce la fate. Ok? Prova e controprova. Capitolo 1 di Deuteronomio. Qui dice una cosa in più. Voi siete stati liberati dal peccato. Se avete un processo mentale in cui vi convincete di questa verità, cioè siete convinti di questa verità, voi non avrete, voi già ce l'avete questa forza. Non ve la darà, come con gli Amorei. Ve l'ha già data! Ci avviciniamo un po' di segreto. Quella forza per fare quelle cose ve l'ha già data, ce l'avete già. Spezzate le catene, potete raggiungere l'obiettivo, potete avere vita ad esuberanza, potete avere una vita cristiana vittoriosa, potete sconfiggere gli Amorei, potete superare le barriere. Con i fratelli, con i vicinei di casa, eccetera, eccetera, con tutti quell'altro. Ce l'avete già questa forza. È un salto di qualità? È un salto di qualità importante. Con gli Amorei il Signore ti dice: fai quello che devi fare, sarò con te. Fai la cosa giusta, sarò con te. Qui dice: già ce l'hai. Questa forza, già ce l'hai. Lì dice: te la darò io questa forza. E se non è questa, perdi e vieni inseguito come altro. Ma adesso ce l'hai già dentro di te. Riguardatelo bene. 6:2 e 6:11 di Romani. Gli ultimi 10 minuti prometto, 8 minuti per dire due problemi che ci hanno sempre questi insopportabili cristiani che vorrebbero una vita di esuberanza, va bene? Allora, uno è un problema e uno è invece, una strada da percorrere. Allora, il primo è vandetta, queste tutte e due, mi dispiace, 8 minuti, ma vandetta. Allora, uno, Atti 12, non andavo neanche a guardare, fidatevi di me, c'è un signore, una signorina, una serva, così la chiamo, si chiama Rode. Allora, come vogliamo dire, la santa incredulità, sapete che c'è una santa incredulità? Sapete che c'è una devota incredulità? Beh, questa è la storia, quella di questa signorina, insomma di questa serva. È tanto importante che il Signore continua a usare persone per svergognare. Cioè, io sono l'apostolo, io sono la serva, però ho sentito bene, tu sei l'apostolo, figura. Allora, Pietro viene liberato miracolosamente dalla sua prigione, va bene? Va dai suoi fratelli, che avevano indetto una riunione di preghiera per liberare, ragionevolmente questo era, insomma, voglio dire, facciamo una bella riunione di preghiera perché il Signore lo liberi, insomma, il Signore lo aiuti, faccia quello che meglio crede. Bussa alla porta Pietro. Pietro viene davvero liberato. Viene davvero liberato. Un angelo, dicono. Allora viene davvero, bussa, questa, e dice, apritemi. Questa signorina Rode, questa serva della casa, dice, non apre, corre sopra, dove stavano facendo la riunione di preghiera per Pietro, va bene? E dice, guardate, c'è Pietro di sotto, ah, sei matta, vaneggi, questo è il termine, vaneggi, sei matta. Dice, tu sei una serva, io sono l'apostolo, sono l'apostolo. Questo qui, senti, è anche un po' buffa questa scena, cioè questo che continua, era un evaso da carcere, cioè voglio dire, cioè, rischiava anche qualche cosina, cioè continuava a bussare e questi non aprivano perché cioè, quelli importanti, quelli spirituali, avevano deciso che loro c'erano una riunione di preghiera, cioè non è che potevano perdere tempo con questa signorina Rode. Finalmente scendo e aprono, era Pietro. Tante volte noi ci perdiamo benedizioni straordinarie della nostra vita, azioni straordinarie, anche veri e propri o piccoli miracoli, perché grazie all'opera dell'avversario di Dio, noi riusciamo a non vedere le cose che stanno succedendo, non vogliamo vederle o non ci riusciamo, ma questo è terribile, cose bellissime che ci capitano. Offuscate da un velo di nebbia. E noi, non serve per la nostra crescita, non serve per essere, per avere una vita abbondante, ad esuberanza, vittoriosa. Non riusciamo, perché non le vediamo. Sto a fare la riunione di preghiera, adesso aspetta, poi il Signore sì, le fa, per carità, le cose che chiedo, però... Forse sì, forse no, cioè, però un corno. Pietro era alla porta, bussa, entra. Tra l'altro è molto spiccio con loro, è carino, dice, sì, insomma, adesso andatela a dire a Giacomo, arrivederci, c'ho altro da fare. è molto divertente anche questo passaggio. Ci sono impedimenti di ogni genere, questo è pericolosissimo. Vogliamo continuare a chiamarlo la sacra incredulità, la devota incredulità, l'incredulità di chi è troppo credente o di chi pensa di essere troppo credente, ma non crede in realtà al fondamento. Dio è buono e Dio può tutto. Dio è buono e può tutto. Siamo molto scettici, in realtà molto scettici su questa cosa. Se lo credessimo veramente, totalmente, assolutamente, vedremmo cambiare la nostra vita, vedremmo anche tanti risultati che non sembra che abbiamo. Allora, per la vita esuberante abbiamo detto un problema grosso. Adesso un'opportunità. E qui perdiamo gli ultimi 5 minuti della nostra mattinata, anche 4, parlando invece di un signore che si chiama John Wesley, uno dei miei idoli. No, idoli, personaggi che apprezzo molto. Allora, John Wesley è un signore che ha vissuto il più straordinario risveglio dello spirito che sia mai successo probabilmente nella storia. È riuscito a essere un protagonista dopo una conversione in una nave che ritornava dagli Stati Uniti. Ha percorso 420.000 chilometri, ho letto da qualche parte, però potrei, sai, per parlare dell'Eterno, per spiegare la parola di Dio, non si è mai arrestato, è stato straordinario nel suo impegno, ha sempre unito l'azione sociale a quella della predicazione, ha cambiato il volto della società inglese e giù a cascata, ancora oggi apprezziamo le sue intuizioni, quello che ha fatto per dire per le donne, per il ruolo delle donne, è straordinario quello che ha fatto per gli anziani, è straordinario quello che ha fatto per i bambini, asili nido, per dire che erano fondamentali in quel momento, e tantissime altre innovazioni. È stato straordinario nel cambiare la Chiesa e la società. Va bene? John Wesley scrive nel suo diario, aprile, era partito da poco in questi suoi viaggi, ancora lo invitavano nelle grandi chiese anglicane di Londra, e dice anche aprile non era andato bene, però partiamo dal 5 maggio che la facciamo lunga. Nel suo diario scrive, 5 maggio, predicato a St. Andrews, che è una delle più grandi di Londra, i diaconi si sono radunati in urgenza e mi hanno detto di non ripresentarmi mai più, va bene? Dice, pomeriggio sono andato a St. Anna, dice, lì era più piccolo, un diacono mi ha detto non ci provare un'altra volta, via, fuori, e annullato il tuo impegno del 12 mattina a San Giuda, va bene? Quindi niente, dice, io il 12 pomeriggio sono andato a predicare in mezzo alla campagna e mi hanno cacciato tirandomi i sassi. Ok, 12 pomeriggio, 19:26 non va bene, spiego perché si faceva la domenica, perché si lavorava 13 ore al giorno negli altri 6 giorni, quindi predicare il Vangelo non riuscivi ad avere tanta gente, che dopo 12-13 ore, questi erano i contratti di lavoro dell'epoca, 6 giorni a settimana, 12-13 ore, quindi non ce l'avevi gli ascoltatori, quindi ci si incontrava la domenica, però mattina e pomeriggio. Dove ero rimasto? 19, vero? No, 12. Il 12 pomeriggio mi hanno cacciato. 19:26 va male, non ve lo salto perché se no la facciamo più lunga. Arriva il 2 di giugno, queste se le ha segnate lui, non è che me le sto inventando, di solito si leggono per far vedere che sono proprio quelle. Ma allora, il 2 di giugno, scrive nel suo diario Mr. John Wesley, che non era ancora John Wesley, che sarà dopo qualche anno, sono stato in un sobborgo di campagna della città e mi hanno liberato un toro. E io sono dovuto scappare. Un toro, ma ve lo immaginate questo qua? Questo dovrebbe aver avuto un suo 50 anni, cioè inseguito da un toro perché qualcuno glielo aveva messo dietro. 2 giugno pomeriggio. Sono stato al crocicchio di quattro strade di campagna, oltre 10.000 persone hanno ascoltato la parola del Signore fino alla sera. La costanza, la serena costanza, il sapere che quella è la volontà del Signore, che quella è la mia missione, quello è quello che devo fare perché il Signore me l'ha chiesto, e arriva la costanza. la costanza di John Wesley. Sappiate che, cioè, Londra, parliamo del 1750, forse erano mezzo milione di abitanti, per questo modo, cioè, tanta gente, oltre 10.000 persone. perché lui sapeva che Dio avrebbe dato la forza e sapeva che ce l'aveva già quella forza. Si trattava soltanto di ubbidire, come dice Deuteronomio, dovevamo ubbidire all'Eterno, ci siamo inventati, okay, no? Questo ostacolo era non superabile, la costanza. Superare la sacra incredulità, vivere di costanza, proseguire in questa strada, essere certi che si possono fare le cose che ci chiede il Signore. Ne abbiamo la forza, ne abbiamo la potenza, vorrei dire. Ne abbiamo la forza, ne abbiamo la potenza. Non dimentichiamocelo mai. Via, finito in meno di 2 ore, eh? Avete visto? È così. E riflettere anche su quei versetti. Io vi prego, Romani 6, riandateci a dare un'occhiata. Il versetto 2 e il versetto 11, straordinario. Questa è potenza già dentro i cristiani, che tante volte si lamentano, ma Signore vorrei vivere meglio, in qualche maniera meglio. Amen.